Salve. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Bene, credo che si possa iniziare, solo che dobbiamo sacrificare qualche istante per riflettere su di una circostanza, come possiamo dire, di ordine organizzativo in realtà, che ha qualche tratto in qualche modo comico. Come voi sapete, questo corso deve durare esattamente 63 ore di lezione. Ora, la settimana prossima noi dovremmo compiere le ultime 5 ore di lezione. Le lezioni del lunedì e del martedì saranno, salvo disastri che si spera non si producano, tenute regolarmente. Quella di mercoledì, giorno 9, potrebbe anche durare un'unica ora, perché a quel punto soltanto un'ora mancherebbe al novero delle 63. Sta di fatto che io sono stato collocato all'interno della commissione di laurea per discutere anche mie tesi esattamente in quel pomeriggio e in quell'orario in cui avrei dovuto fare lezione. Quindi noi la settimana prossima ci troviamo ad aver compiuto 62 ore e doverne in qualche modo, o meglio, io devo in qualche modo tenerne una ancora. Allora adesso mi chiedevo se, ma mi sembra laborioso, forse impossibile, iniziare la lezione di mercoledì alle 6, quando con ogni probabilità questa seduta di laurea dovrebbe essere terminata, oppure, senza che la cosa debba scomodare nessuno, evidentemente, la consuetudine con Zoom in qualche modo ci ha assuefatto a parlare con uno schermo, lunedì della settimana successiva io potrei tenere, sempre a quest'ora, un'unica ora di lezione, nel senso che in qualche modo io aprirei ovviamente la lezione e nell'eventualità che qualcuno volesse addirittura assistervi, la terrei regolarmente. Ecco, pensavo in linea di principio di concludere completamente il corso la settimana prossima, ma questa coincidenza, tutto sommato un po' malaugurata, rende la cosa più complicata.
Scusi, professore, volevo dirle che purtroppo lunedì e martedì della prossima settimana sono lunedì la festa giustinianea e l'8 l'Immacolata Concezione, quindi purtroppo...
Questa è una bellissima folgore, per così dire, che effettivamente spiazza completamente i miei progetti. Ha visto cosa succede a trascurare le feste consacrate, laiche e religiose? Allora si ricostituisce immediatamente lo scenario, nel senso che l'ultima settimana di lezione non sarà la prossima, che a questo punto salta, evidentemente, ma quella successiva, quando terremo a quel punto tutte le 5 ultime ore di lezione. Quindi la settimana successiva, che dovrebbe, in altri termini, essere quella che va, dunque, dovrebbe essere quella del 14, 15, 16. 14, 15, 16, sì. E quindi sostanzialmente l'ultima settimana di lezione è praticamente quella. Quindi non ci saranno le lezioni del 7, 8, 9, e verranno recuperate il 14, 15, 16. Ringrazio molto chi mi ha avvertito della cosa, perché effettivamente avevo completamente trascurato questa circostanza, insomma. Bene, questo in qualche modo aiuta, per così dire, a circoscrivere questa ultima settimana di lezione e in un certo senso a ispirare una maggior determinazione anche in chi tiene queste lezioni, a eleggerla come un momento in qualche modo anche caratterizzato da un cambio di passo rispetto a tutta la fase che si conclude quest'oggi, perché probabilmente a questo punto quelle ultime 5 ore, impegnando indubbiamente anche il riferimento ad alcuni dei testi presenti nella bibliografia e non ancora trattati, dovrà essere prevalentemente dedicata a sintetizzare in una forma più esplicita, più chiaramente propositiva, in parte in qualche modo la tesi che è sottesa al percorso che abbiamo fatto fino ad oggi. E quindi tenterei quest'oggi di completare almeno parzialmente quella modesta parte di discorso su Hölderlin che era stata abbozzata la volta scorsa, interpolandovi alcuni riferimenti che in una forma spero non pretestuosa consentano di mettere in evidenza che le dimensioni del nostro discorso che da un certo punto di vista potrebbero in un certo senso risultare un vuoto nettamente diseconomico qualora non fossero in un certo senso esplicitamente evocate. Ah, dimenticavo, avevo anche un'altra, scusate questo aspetto di disordine nell'inizio della lezione, avevo un'altra questione tecnica di cui dovevo parlarvi in realtà. Abbiamo avuto qualche disguido tecnico per cui il riversamento della registrazione che comunque c'è di queste lezioni sulla piattaforma è in ritardo. Conto nei prossimi giorni che questo contrattempo sia superato e che conseguentemente le lezioni si trovino regolarmente ascoltabili come è stato, credo, fino a metà in qualche modo di questo mese, insomma, ecco. E credo che insomma già dai prossimi giorni il contrattempo dovrebbe essere riassorbito, in qualche modo liquidato. Mi scuso ovviamente con coloro che possono, ma immagino che siano in numero assai limitato e per un disagio assai limitato, comunque coloro che possono averne in qualche modo ricavato qualche contrattempo, insomma, ecco. Dunque, dicevamo, eravamo, ricorderete, impegnati nella lettura delle battute iniziali delle note a Sofocle di Hölderlin. In realtà, il tema della tragedia è in un certo senso necessario emerga perché si chiarisca il senso anche di ciò che abbiamo letto sino a questo punto, che sino a questo punto la tragedia non esplicitamente nomina. Difatti, le prime frasi delle note sull'Edipo, questa prima parte delle note su Sofocle, ricordavo ovviamente Hölderlin traduttore di Sofocle, ma in quanto traduttore, rimeditatore, reinventore di quel testo. La traduzione in questo caso, come già dicevo, è in un certo senso il far risorgere in lingua tedesca il testo di Sofocle, ma in un certo senso un rimettere in questione il movimento che si attua nella tragedia all'altezza della lingua tedesca che nel suo presente accoglie questa risorgiva come una necessità per la lettura del proprio stesso destino e in un certo senso per la partecipazione alla sua effettiva forgiazione, alla sua effettiva produzione. E conseguentemente, noi non potremo insistere analiticamente su questo aspetto, proprio le scelte di traduzione sono contemporaneamente un esercizio di interpretazione del testo di Sofocle ma anche in un certo senso un grande esercizio poetico e speculativo insieme, un grande esercizio di invenzione di parola e di scavo nelle risorse, nelle vocazioni della lingua tedesca a questo scopo. Ecco, e in qualche modo abbiamo visto già nelle prime battute che viene in qualche modo montato uno scenario di confronto tra antico e moderno, dove questo secondo termine pare alludere ad una indigenza rispetto a una condizione che è propria della poesia antica. E come dicevamo ieri, lo dico rapidamente per non perdere troppo tempo, le arti, l'arte antica è per così dire un'arte potentemente, fortemente radicata nel movimento complessivo dell'evento spirituale della comunità di cui rappresenta il decisivo gesto formatore. Si potrebbe dire in una forma però più generica, l'arte là è più importante. L'arte là è il luogo in cui in un certo senso è l'intera comunità a prendere forma. L'arte in un certo senso e la poesia al centro di queste costituisce qualcosa che in un certo senso riassume in sé le dimensioni più alte della religione, della politica, queste cose che in quei contesti non sono così distinte, così come noi le riteniamo modernamente distinte, utilizzando per produrre questa distinzione esattamente le parole, le riflessioni dell'età antica, ricodificandone radicalmente il senso. Ecco, forse vale la pena di ricordare, perché in qualche modo tocca una questione che in qualche modo riguarda quelle nostre generali, che in un certo senso, se noi pensiamo al lessico della scienza politica moderna, quella che in un certo senso decide per tanti versi della forma complessiva della modernità, beh, noi assistiamo, per così dire, alla presa di possesso di un complessivo e coerente paradigma logico, di una vasta famiglia di parole, i cui significati, per così dire, vengono radicalmente rideterminati a partire da questa nuova operazione. Per cui tutta una serie di termini ereditati dall'antico vengono ad assumere una gamma di significati e di prestazioni logiche rideterminate, emancipate in realtà da quella loro precedente origine, e da un certo punto di vista anche pronte ad essere riproiettate su quella che era stata la loro origine per una sorta di normalizzazione interpretativa dell'antico attraverso le immagini che l'antico ha deciso di farsi, che delle immagini che il moderno ha deciso di farsi dell'antico. Questo perché, come già abbiamo in qualche modo a volte ricordato, il moderno ha questa caratteristica, quella di essere un'età, un'epoca che inventa in un certo senso le epoche e attraverso la costruzione delle epoche diverse da sé costruisce progressivamente la propria identità. Quindi per tanti versi, quando noi leggiamo testi greci, latini, beh, sostanzialmente ci troviamo di fronte a qualcosa che parla una lingua che sembra decisamente la nostra e nello stesso tempo è una lingua che per tanti versi riflette una collocazione del linguaggio nella vita in realtà forse profondamente diversa. di tanto in tanto noi possiamo trovare che il termine polis, greco, quando viene usato da Platone, da Aristotele, eccetera, e quando in qualche modo la polis è ambientata nel contesto di qualcosa che possa dirsi una politeia, e che noi traduciamo costituzione in qualche modo, no? Ecco. Beh, come possiamo dire, a volte la troviamo tradotta addirittura con stato. Come se in qualche modo tutto ciò che si dice della polis da parte di questi autori possa essere intesa come detta dello stato, così come noi lo conosciamo nella nostra esperienza moderna, evidentemente. O caso ancora più, altrettanto, per meglio dire, più che più clamoroso, ma questo, come possiamo dire, non è possibile sviscerarlo qui, dedicandovi più tempo a una parola come democrazia, che ovviamente modernamente allude all'assunzione del monopolio del potere da parte del popolo sovrano e che ovviamente nell'antichità ha un significato completamente diverso legato al fatto che l'idea di una sovranità rappresentanza nel senso moderno in quel contesto proprio non c'è, evidentemente, no? E quindi democrazia ha un significato diverso e non legato, come possiamo dire, alla massima manifestazione di un'istanza totalizzante della rappresentazione politica, come avviene, per così dire, nella realtà in cui ancora oggi per tanti versi pensiamo di situarci, anche se forse per tanti versi ne siamo per noi misteriosamente anche già abbastanza fuori, in definitiva. Ecco. Comunque, dicevamo, il moderno qui appare in qualche modo per Hölderlin segnato da una debolezza dovuta al fatto che l'arte, ovviamente, la poesia, eccetera, e potremmo dire, perché ci interessa questo, la suprema consapevolezza pratica della centralità della parola e del linguaggio nella vita degli uomini, è qualcosa che non è sorretta oggi da una rigorosa meccanè, potremmo dire da una rigorosa scienza pratica, da un rigoroso, obbligante, impegnativo saper fare, come quello che caratterizzava gli antichi, proprio per il fatto, per dirla, lo dico così semplificando al massimo, perché per loro l'arte era una cosa infinitamente più seria, più carica di conseguenze, più operativamente proprio importante. Il tema proprio della fidatezza. L'arte compie un'operazione fondamentale nel forgiare in qualche modo il reale. Questo nell'antichità. In un certo senso già qui possiamo in qualche modo cogliere come possiamo dire, Hölderlin avverta nell'orizzonte del moderno una necessità che tra poco si presenterà come necessità del riattraversamento di uno snodo appunto tragico, perché il luogo in un certo senso massimo di realizzazione di questa forza aggregante e formante dell'arte nell'antichità è esattamente la tragedia. E in realtà, effettivamente, queste note in cui si affermano queste, si producono queste affermazioni ancora generali, sono non a caso propedeutica a un discorso che riguarda due tragedie di Sofocle, l'Edipo e Antigone. Quindi, Non un caso qui avevamo trovato l'opposizione tra, come possiamo dire, l'impressionismo, il soggettivismo oscillante e debole che caratterizza in qualche modo il moderno, che si esprime appunto nel guardare alle opere d'arte con approssimazione, con incontrollate sensazioni, con una forse equivoca valutazione del gusto, piuttosto che, secondo, diceva Hölderlin, il calcolo delle loro leggi e dei procedimenti con cui viene prodotto il bello. Ovvero sia, modernamente si stenta a riconoscere la potenza di una necessità che si manifesta attraverso regole. Ma cosa si intende qui da parte di Hölderlin per regole? Beh, certo, ne abbiamo in parte un po' parlato anche ieri, un intero mondo di tecniche che noi potremmo ricostruire dal punto di vista metrico, linguistico, eccetera. Dei canoni, certo. Ma attraverso di essi Hölderlin qui sente qualcosa di più importante, una qualche necessità che riguarda il movimento complessivo attraverso il quale si produce e opera nella vita il fatto artistico. Questa cosa non può, come possiamo dire, essere ridotta, come avviene modernamente, a un'occasione di espressione libera di un sentimento personale, privato, di una interiorità individuale. La grande forma artistica è forma artistica perché la sua originalità è un'originalità che si identifica con il suo assoluto riconoscere, ma originalmente, una profonda necessità. E non a caso, vi avevo detto proprio ieri, man mano che noi leggiamo queste prime battute, beh, in un certo senso ci troviamo con la sensazione che tra poco risulterà legittimata parzialmente, che in sostanza qui Hölderlin stia parlando di qualcosa di simile ad una metrica. Ed effettivamente, come già vi dicevo ieri, sì, effettivamente si potrebbe dire che, certo, in un certo senso qui Hölderlin sembra dirci che così come nelle singole forme liriche o anche tragiche, drammatiche, vanno rispettate determinate caratteristiche relative al verso, alle strofe, all'accentazione, alle rime, quando ci sono, eccetera. Questo in un certo senso vale per l'opera d'arte, che ha complessivamente un suo rigore metrico, che però non può essere ridotto alla metrica in senso stretto. Come possiamo dire, il movimento complessivo che articola al proprio interno il gioco che può rifrangersi in mille sfaccettature di forma e di contenuto, ecco, dell'opera, questo movimento è un movimento che ha un respiro scandito da regole di cui si deve avere in qualche modo una sapienza. Perché questo è un respiro che attraverso l'opera d'arte fa respirare complessivamente irreale. Questo evidentemente, come già anche ieri si diceva, rinvia per così dire a quel sviluppo in cui avevo fatto riferimento al discorso di Hegel nell'estetica sulla forma d'arte simbolica. Nell'antico l'arte è in qualche modo da intendersi non risolta in quello spazio separato in cui modernamente la colloca l'estetica. E in parte anche, si potrebbe dire, qualcosa che mette in questione quel tanto di teleologico che si può ritrovare anche in Hegel, di finalistico, per cui, per così dire, l'arte nata, avviluppata con delle cose che a noi sembrano la religione, il diritto, la liturgia, la politica, tutte queste cose che noi ritroviamo non a caso mescolate dal nostro punto di vista nella tragedia. Ecco, il destino dell'arte non sia quella di cavarsene fuori per essere finalmente arte e basta. Arte emancipata da questi legami che in un certo senso, anche veramente, limitano la libertà, per così dire, empirica dell'artista. Gli impediscono di fare quello che gli pare e lo forzano a fare determinate cose. Che peraltro, in moltissimi casi, noi lo vediamo anche in quel tanto che di tutto ciò si eredita nella vita anche più recente, più moderna delle arti, e questo in qualche modo crea quello scenario per cui l'artista si confronta bene o male con una rete di socialità che si trasforma nelle istituzioni, se vogliamo, modernamente della Repubblica delle Lettere, che gli impongono, per così dire, una serie di passaggi obbligati che nei casi più riusciti diventano l'assorbimento di tutta la forza, la sedimentazione tradizionale, la potenza in un certo senso costruttiva delle regole dentro a un gesto potentemente libero, proprio perché è capace di fare di quelle regole qualcosa di incluso in un movimento che nel momento in cui le accetta e vi si sottomette, le sottomette alla propria istanza. Questo in un certo senso, come possiamo dire, allude a tutta, ci consentirebbe di alludere immediatamente a una serie di esperienze che in uno snodo dall'Otto al Novecento in definitiva, in un certo senso sgorgando attraverso i punti di cedimento del grande meccanismo, in qualche modo, della modernità, hanno, per così dire, rimesso in campo, proprio attraverso un'interrogazione poetica e filosofica, a volte anche semplicemente scientifica, del linguaggio, sul linguaggio e attraverso il linguaggio, una manifestazione di una dimensione diversa dell'esperienza poetica nella sua relazione in qualche modo con il reale. Ma quasi sempre, diciamo, esperienze che da un certo punto di vista, anche se possono non avere nulla a che vedere con Hölderlin dal punto di vista storico della loro genealogia documentabile, intendo dire, credo per molti versi chiariscano la natura del tentativo che esse rappresentano, nel momento in cui si tenga presente l'esito che in qualche modo costituisce l'abisso, se vogliamo usare una volta di più l'abgrund, che abbiamo imparato a conoscere, che sta al cuore della ricerca di Hölderlin. Questa ricerca di creare nelle condizioni del moderno qualcosa che sia non simile o forse anche addirittura più potentemente efficace della meccanè degli antichi, nel senso ben inteso che adesso si è tentato di evocare, qualcosa che, come non mi stancherò ancora di dire, anche se forse vi avrò annoiato, si lega a quella nozione di mitologia della ragione di cui in qualche modo si era parlato, no? L'idea di una poesia che in realtà fonde in sé le diverse manifestazioni dolorosamente e mutilantemente separate dello spirito e diventa il centro di una riplasmazione del mondo. Ecco, qualcosa che, per così dire, in una forma diversa da quella antica, fa riacquistare alla poesia, all'arte, quella centralità. Che era la ragione di quella serietà antica e che adesso manca. Ma, come in qualche modo vediamo, non è un caso che sia vocato alla tragedia un discorso di questo tipo. E perché appunto nella tragedia antica troviamo l'esempio forse più alto, abbacinante anche per molti versi, di quel rapporto tra ciò che deve essere radicalmente e precisamente calcolato proprio perché emerga ciò che è ulteriore a qualsiasi misurazione, a qualsiasi calcolo, ma anche nel senso di una più radicale, in un certo senso, tragedia, di una tragedia che con un significato un po' simile a quello con cui abbiamo escogitato questa formula per Racine, è una tragedia della tragedia che sta al cuore della modernità. La tragedia è impossibile nella modernità. Il luogo di una tragedia che potrebbe essere la grande opera che produce la grande poesia che riplasma il mondo, che invece in un certo senso è esattamente l'approfondimento della relazione necessaria ormai tra poesia e miseria. La tragedia, nel momento in cui ne approfondiamo pienamente il movimento, ci lascia sostanzialmente di fronte alla impossibilità di riattivarne il prodotto, quel prodotto che era in qualche modo il fiore della polis, al cui centro c'era la tragedia. E in un certo senso ci lascia, per così dire, di fronte ad un vuoto che per Hölderlin rappresenta l'approssimazione massima a ciò che altri, nel caso ovviamente Hegel in particolare, concepiranno come lo spazio in cui costruire la totalità del sistema. Ma vediamo, ripassiamo ancora con alcune delle ultime battute. Per questo e per altri motivi più alti, la poesia necessita in particolare di principi e limiti sicuri e caratteristici. Bisogna poi prestare attenzione a come il contenuto si differenzi da questo, per quale procedimento e in che modo nella connessione infinita, ma assolutamente determinata, il contenuto particolare si rapporti al calcolo generale e in che modo l'andamento e ciò che deve essere fissato, quel senso vivente che non è misurabile, venga posto in relazione alla legge calcolabile. Ecco, proprio qui. Quel senso vivente che non è misurabile venga posto in relazione alla legge calcolabile. E cioè, e qui sarebbe interessante rivedere ovviamente il rapporto con lo, virgolette, mille virgolette, strutturalismo che caratterizza la poetica di Aristotele. Chi ha letto bene la poetica di Aristotele sa che, come possiamo dire, la riuscita della tragedia è la perfezione di un meccanismo. Un meccanismo che però fa sì che al suo centro vi sia come prodotto un evento rappresentato dalla giusta simmetria di tutte le parti, che in un certo senso letteralmente educa, fa uscire eleos e phobos, la paura e la pietà, nella grande monta esplosiva della catharsis, della catarsi. La tragedia in qualche modo deve essere precisa come una pallottola che si forgia nel calibro giusto e che in grazia di quel calibro, pensate soltanto a tutta la tematica della megezos, della giusta grandezza nella poetica di Aristotele, colpisce esattamente il suo bersaglio. Ecco, però, come possiamo dire, qui ci dice, insisto, in questo, il senso di questo grande calcolo è in realtà una effettiva possibilità data all'emersione di ciò che è incalcolabile, di ciò che è realmente vivente. E questo, in un certo senso, ci porta abbastanza immediatamente ad una lettura che provo adesso però ad anticipare, perché evitare che la fine dell'ora la cassi. Leggo ancora qualche battuta che ci aiuta a introdurla. La legge, il calcolo, il modo in cui un sistema di sensazioni, l'uomo intero, quando si sviluppa sotto l'influenza dell'elemento e la rappresentazione, il sentimento e il ragionamento si producono l'uno dopo l'altro in diverse successioni, ma sempre secondo una regola sicura. Tutto ciò nel tragico è maggiormente equilibrio che pura successione. Il trasporto tragico è dunque propriamente vuoto ed è il più libero. Il trasporto tragico, cosa dobbiamo intendere per il trasporto tragico? Beh, essenzialmente la spinta, il movimento in cui la tragedia si realizza. Dove in questo movimento troviamo il movimento della vicenda tragica, ma il movimento dei suoi elementi nel produrre la tragedia, nel produrre il suo testo, nel produrre la sua rappresentazione, nel produrre i suoi effetti nelle persone, nel suo, alla fine, produrre un evento complessivo che è la tragedia. Ecco, il suo trasporto rispetto ad altre forme artistiche, poetiche, proprio perché è caratterizzato più da equilibrio che da pura successione, in cui la rappresentazione, il sentimento, l'elemento raziocinante, più che venire l'uno dopo l'altro e mantenersi in una loro marcata distinzione, stanno in equilibrio, sono in un certo senso messi a rischio assieme. E in questo voi già sentite un elemento di massima ricerca di intensità. Quindi il trasporto tragico, questo movimento, è dunque propriamente vuoto ed è il più libero. Per questo motivo, nella ritmica successione delle rappresentazioni in cui il trasporto si rappresenta, e qui siamo all'esplicitazione di quel sentore metrico di cui in qualche modo avevamo detto prima, diviene necessario ciò che nella metrica si chiama cesura. Ecco che allora, per Hölderlin, la ritmica attraverso le quali nel trasporto tragico si sviluppa il gioco delle sue forme, delle sue rappresentazioni, è qualcosa per parlare della quale ci si può valere come metafora della metrica. Perché anche questo movimento, come nel verso, prevede, snodo che ne decide la forma in qualche modo, la presenza di una cesura. E guardiamo cos'è la cesura, ovviamente. La pura parola, l'interruzione controritmica, così da fronteggiare il trascinante alternarsi delle rappresentazioni giunto al suo culmine, in modo tale che in seguito appaia non più l'alternanza della rappresentazione, ma la rappresentazione stessa. Anche qui sarebbe interessante vedere alcuni elementi che in un certo senso potrebbero essere di rinvio aristotelico, insomma, no? Qui siamo, per così dire, non a caso calamitati dal richiamo al culmine dello sviluppo tragico. Insomma, quella sorta di istantaneo passaggio tra, e in parte di coincidenza proprio per questo, tra deusis e lisis, tra nodo e scioglimento, di cui parla Aristotele nella Poetica, no? Dove sostanzialmente il primo è l'aggrovigliarsi dei nodi, dei percorsi della vicenda, l'intreccio che giunge sino a un punto in cui l'azione non può sostenersi senza una rottura. E la lysis, lo scioglimento, che è il distendersi di questa, dell'esito di questa rottura, lo scioglimento di questi nodi a valle del picco in cui si è prodotto l'evento tragico, in cui si è scatenato il pathos in definitiva e in cui si pensa, se la tragedia è stata ben congegnata, si sia prodotta quella sincronia tra l'appuntamento strutturale della tragedia e la partecipazione patetica del pubblico, la catarsi. E qui, in realtà, la cosa che peraltro fa emergere Hölderlin è allora che la cesura all'interno del movimento tragico è quel punto in cui la parola scarta rispetto alla sequenza delle rappresentazioni, opera un salto di qualità. È qui che in un certo senso la tragedia giunge al suo effetto e quindi alla sua vera sostanza, raggiunge il suo telos, insomma, è veramente la tragedia, qui è la tragedia, dove essenzialmente la parola diventa essa stessa la rappresentazione. In un certo senso potremmo dire non più il tramite, come potrebbe ancora sembrare per delle rappresentazioni, la parola che fa accadere degli eventi, descrive degli eventi, ma la parola che è essa stessa, l'evento, che è essa stessa la rappresentazione. Con ciò, la successione del calcolo e il ritmo vengono divisi ed essi si rapportano l'uno con l'altro nelle loro due metà, così da apparire uguali di peso. A questo punto forse è possibile, come appunto dicevo, operare una sorta di montaggio e di inserimento ed andare a un testo notissimo che appartiene a quella famiglia di scritti ölderliniani che si produce letteralmente, come vi dicevo, ai bordi del cratere fiammeggiante dell'Etna, perché è uno di quei testi che in un certo senso sono il trasudare in forma speculativa, ma di una speculazione che viene portata al calor bianco della poesia, ai margini del tentativo della morte di Empedocle, la grande tragedia di cui noi abbiamo tre stesure successive da parte di Hölderlin e che in un certo senso, per fedeltà al senso del suo tentativo, potremmo dire, non si compie. Hölderlin non riuscirà a finirla, probabilmente perché è esattamente il suo esitare di fronte alla possibilità di una chiusura che in un certo senso rappresenta l'esito più vero della tragedia rappresentata, costituita dal tentativo di Hölderlin di realizzare una vera tragedia. Vera e potente al di là della riduzione estetica, quanto lo fossero quella degli antichi. E quindi quello che vi leggo adesso, mi forzo a leggervelo solo in italiano, anche se qui tutte le parole in tedesco hanno un loro peso, è quel brevissimo, una decina di righe, frammento, che si intitola Bedeutung der Tragödie, no? Il significato delle tragedie. Ma in un certo senso l'essenza della tragedia, ciò che conta nella tragedia, ciò che è propriamente della tragedia, ciò che veramente accade nella tragedia, quello che è il motivo per cui la tragedia è la tragedia ed è importante occuparsene. La tragedia. E leggiamo rapidamente. Il significato delle tragedie può essere colto nel modo più semplice. Se partiamo dal paradosso. Infatti, tutto ciò che è originario, essendo ogni facoltà giustamente ed egualmente ripartita, non si manifesta certo nella sua forza originaria, ma propriamente nella sua debolezza. Sicché la luce della vita e l'apparenza appartengono propriamente alla debolezza di ogni totalità. Siamo quasi a metà del testo, vediamo intanto questa prima parte. Allora, si tratterà di cogliere ciò che la tragedia vuol dire, Bedeutung, il significato in questo senso della tragedia. E quindi si tratterà di aver qualcosa da far dire alla tragedia. Ecco, noi possiamo far dire alla tragedia questo, che non tradisce la tragedia, ma in qualche modo la assume, si fa carico della tragedia. Possiamo farlo nella forma più semplice, e semplice in questo caso significa evidentemente più limpida, meno contaminata, meno filtrata, più aderente. Se partiamo dal paradosso, cioè da questa condizione in cui, come possiamo dire, teniamo assieme due posizioni che si contrappongono. E il paradosso, come possiamo dire, è una figura che suggerisce che due cose che si oppongono, in realtà, proprio perché si oppongono radicalmente, assieme producono una verità, che non può essere però rappresentata dalla riduzione dell'una all'altro. E qual è questo paradosso? Tutto ciò che è originario, cioè tutto ciò che non si è ancora speso in una vicissitudine nella cui storia esso anche si depotenzia. La ricchezza, cioè potremmo proprio dire una potenza che sta tutta in sé, qualcosa in cui il rapporto energeia dynamis non ha iniziato a spendersi. La potenza che sta tutta raccolta in sé senza perdere una goccia di sé. Tutto ciò che è originario, quindi, tutto ciò che è originario, quindi, è non articolato e per differenziazioni al proprio interno. E qui effettivamente sembra, è possibile farsi cogliere dalla suggestione che si sia in qualche modo un brivido cabalistico, che si sia in qualche modo, proprio pensando all'Ein Sof della Kabbalah, lurianica in particolare, e che questo originario sia esattamente quel infinitamente che, come già vi dicevo nella tradizione cabalistica, è ciò che, ritraendosi in se stesso, dà luogo, dà spazio, perché accada la creazione. Nella sua originarietà, questo originario non ha articolazione. Tutto ciò che potranno essere poi considerate le facoltà. Non è un caso che, ad esempio, vi dicevo, forse no, nella rappresentazione cabalistica dello Zinzum, no, di questo moto di ritrazione che dà vita al creato, come possiamo dire, lo Zinzum avviene quando le forze di Rachamim, le forze di ciò che in qualche modo si lega alla nozione di misericordia, di ciò che poi diventerà una Sefirot particolare, una Sefirah, pardon, particolare, ma di questo adesso non possiamo dire, si raccolgono, una prima differenziazione, all'interno di ciò che è in sé massimamente indifferenziato, il più lontano dal luogo in cui si concentrano le forze di Din. Din, che in questo caso in ebraico non significa, come in arabo, religione, ma anche qui ci sarebbe tanto da riflettere, è qualcosa che rinvia alla dimensione del diritto, della legge, di ciò che severamente ferma e costringe. Ecco, Allora, nel ciò che è originario, tutte queste facoltà, ad esempio quelle due che adesso ho evocato in questa forma del tutto arbitraria, ma secondo me utile, sono tutte equamente divise, cioè, pardon, equamente distribuite. Quindi, come possiamo dire, una situazione che potrebbe sembrare entropica quasi, no? Ecco, quando questo originario, con questa condizione, per cui tutto vi è equamente ripartito, non c'è una differenziazione, un'anatomia distinta, si manifesta, si dà ad apparire, proprio perché è tutto concentrato in questa forma, si manifesta nella sua debolezza. Perché tutto è raccolto, nulla in un certo senso fuoriesce, e quindi ciò in cui tutto questo si manifesta è al limite della sparizione, quasi non si percepisce. Ciò che ci può essere di manifestazione è in realtà di rappresentazione di questa cosa, è debolissima. Infatti, sicché la luce della vita e l'apparenza, proprio l'erscheinung, appartengono propriamente alla debolezza di ogni totalità. Ecco ciò che appare, ciò che si manifesta come luce vitale, ciò che ha un'apparenza, ciò che si rappresenta quindi, è la manifestazione debole di ogni totalità. Ciò che è totale si manifesta debolmente, perché se si manifestasse di più perderebbe la sua concentrazione. Nel tragico ora, ecco, questo avviene nella tragedia, dicevo, Hölderlin, il segno in se stesso è insignificante, senza effetto, proprio wirkungslos, mentre l'originario è direttamente messo allo scoperto. Quindi cosa succede davvero nella tragedia? E tutto ciò che c'è nella tragedia ruota attorno a questo, è al servizio di questo. Il segno, e il segno è qualcosa che fa segno, quindi qualcosa che rappresenta, in quanto tale è reso insignificante. Il suo Bedeutung, la sua significazione è cancellata. Questo accade nella tragedia. Cioè qualcosa che è segno e significa viene cancellato ed è senza effetto. Mentre l'originario, che evidentemente lo si coglie già da qui, è l'originario che lo cancella, emergendo, è direttamente messo allo scoperto. Vuol dire, quella totalità di cui abbiamo, per il momento siamo su questo, per quella totalità di cui abbiamo parlato fino ad adesso e di cui la manifestazione è manifestazione debole, se fuoriesce, se irrompe nello spazio della manifestazione, cancella, brucia, dissolve quella debole rappresentazione che vi stava in virtù del suo restare nascosta. L'originario può infatti apparire propriamente solo nella sua debolezza. L'originario, quando in qualche modo appare, appare soltanto in una forma debole. Nella misura in cui il segno in se stesso, essendo insignificante, viene posto uguale a zero, allora anche l'originario, il fondo occulto di ogni natura può rappresentarsi. Cosa vuol dire? C'è evidentemente, questo ci dà la vicenda tragica, sulla scena qualcosa, diciamolo pure, qualcuno, che è la rappresentazione debole. Questa condizione di debolezza umana senza divino nella tragedia viene portata ad un punto in cui la totalità dell'originario esplode e lo cancella. Quando viene quindi il segno messo uguale a zero, attraverso questo essere messo, suo essere messo uguale a zero, si manifesta la totalità di ciò che è originario. Se la natura si rappresenta propriamente nel suo manifestarsi più debole, il segno allora, quando esse si rappresenti nel suo darsi più impetuoso, è zero. Ricapitolazione questa di quanto detto. Quindi notate anche lo slittamento, no? Questo originario, questo che è anche l'oscuro fondamento di tutte le cose, il fondo occulto di ogni natura, ed è la natura, con connotazioni spinoziane su cui adesso si potrebbe andare avanti anche molto, ma anche evochiamo soltanto per alludere un po' come uno sporto a una possibile, a un possibile sviluppo dell'analisi. Ecco, questa natura nella sua manifestazione si dà come debolezza, ma quando essa emerge impetuosamente, allora il segno si eguaglia a zero. Tutto sommato stavamo leggendo alcune battute iniziali di una cosa che si chiama Note sull'Edipo. Certo, nella vicenda tragica, soprattutto quando si abbia un'immagine abbastanza sofoclecentrica ed edipocentrica del tragico, ciò che accade è che un personaggio, che è un uomo, bene o male, anche se un uomo di rango eroico, che è manifestazione debole dell'oscuro fondamento di tutte le cose, passa attraverso quella linea di fuoco che separa gli uomini dagli dèi, ustionandosene mortalmente. Pensate all'accecamento di Edipo. Evidentemente è esattamente l'oscuro fondamento di tutte le cose che emerge. Ma come emerge? Andando a farsi rappresentare. E questo è il problema, perché in realtà il suo vero emergere è il bruciare la rappresentazione. E in un certo senso, forse, nella tragedia, la morte di Empedocle, è alla fine proprio il falò della possibilità di chiudere la forma della tragedia, che in realtà manifesta, forse più ancora che il celato fondamento di tutte le cose, l'impossibilità di intrattenere con esso un rapporto, sia pure devastantemente tragico, di contatto, di rapporto diretto. Dove si va a finire? Allora, preferisco, a rischio di apparire ulteriormente oscuro, dare qui una lettura che per molti versi mi sembra dirci esattamente cosa c'è, cosa si ritrova al fondo di quel luogo dove effettivamente siamo al cuore del significato della tragedia, ma in cui anche troviamo quella che avevo tentato di dire essere la tragedia della tragedia nella modernità, ciò che rende in qualche modo la tragedia impossibile e ciò che in un certo senso si manifesta nella dottrina, nella teoria elderliniana della doppia infedeltà di cui vi parlavo ieri, no? Infedeltà degli uomini agli dèi, ma anche degli dèi agli uomini. Il gelido vuoto che diventa il principio ordinatore di una vita in cui gli dèi se ne sono andati e gli uomini hanno anche dimenticato come si fa a rimpiangerli. E quindi una delle liriche con cui concluderemo quest'oggi, più, anche oso dire, con rischiando, come possiamo dire, un termine un po' di sensazione, più strazianti in un certo senso, ma più lucide, ed è questo l'aspetto che ci interessa di più, di tutto l'immenso canzoniere, chiamiamolo così, elderliniano, ovvero sia Hälfte des Lebens, ovvero sia al mezzo della vita, alla metà del vivere. Vediamo una rapida lettura, sono due strofe, è significativo che siano due strofe, sono proprio due strofe con uno spazio vuoto in mezzo, essenziale in questa poesia. Mit gelben Birnen enget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr olden Schwäne und trunken von Küssen trunkt ihr das Haupt in eilig nüchterne Wasser. Prima strofa che traduciamo. Piena di pere gialle, colma di rose selvagge, la terra si sporge sul lago e i miti cigni, ubriachi di baci, affondano il capo, nell'acqua santa, nell'acqua benedetta. Splendida scena, no? Beh, qui siamo di fronte alla suprema maturità dell'estate. No? Le rose, le pere, i frutti e i fiori traboccano dalla terra e quasi si propaginano, si gettano sul lago. E questo movimento è in realtà completato da quello meravigliosamente plastico, pura celebrazione della gloria della forma, del cigno che di per sé è, come possiamo dire, immagine che dà il senso proprio della mano che plasma una forma, che tuffa il suo capo nell'acqua, che è un'acqua del lago che è divenuta però come un'acqua lustrale, un'acqua benedetta. Ed è un'acqua in cui non a caso il cigno completa la propria forma in qualcosa che dà a questa forma anche un massimo di fluidità, un massimo di vivente plasticità mobile, insomma. Seconda strofa, la vera cosa che non possiamo leggere, ma è la cosa che dobbiamo leggere in un altro senso, è ciò che ci sta in mezzo. Seconda strofa. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde wie klirren die Fahnen. Già, è bella l'estate, no? L'acqua, le pere, le rose, i cigni, già, i baci, certo, certo. Ahimè, dove andrò a prendere, quando arriva l'inverno, i fiori e la luce del sole? dove le ombre della terra? Stanno dei muri senza parole, silenziosi, muti e freddi. Un kalt, no? Sprachlos, un kalt. Nel vento garriscono, stridono, è un rumore abrasivo, un rumore che taglia. Eh? Garriscono i segnaventi di Fanen, letteralmente le bandiere, ma sono le banderuole, avete presente un tempo, si mettevano sui tetti delle case le banderuole, appunto, che seguivano e davano la direzione del vento, da cui l'espressione dire di qualcuno che era una banderuola si stava a significare che era uno che seguiva di volta in volta le correnti. Insomma, qui la cosa che ci interessa all'improvviso è divenuto inverno, ed un inverno in cui progressivamente sparisce la luce e resta il gelo, un gelo che ha l'aspetto dello sprachlos, di ciò che non ha più parola, di ciò che non ha più parola. In questa assenza di parola si sono rimaste inghiottite e dissolte i fiori, la luce del sole e l'ombra, il complemento della luce del sole, la ricca, opulenta, vitale ombra della terra. Beh, il vecchio maestro del nord, il mago del nord, Haman, no? Diceva nella sua estetica in Muce, no? sono nati prima i giardini dei campi coltivati. Nasce prima la poesia dell'uso pratico della lingua. Beh, effettivamente questa primazia poetica sembra essere stata inghiottita da questo passaggio muto tra la descrizione dell'estate e questo terribile inverno, che si dà inizialmente per imminente, appunto, no? dove appunto andrò a cercare, eccetera, ma che poi risulta già arrivato, insomma, già presente di Mauernstein, Sprachlos und Kalt. Stein, ci stanno, sono adesso, sono lì, fermi, rigide, le muraglie, di cui diventa voce, paradossalmente voce che contrasta con l'assenza di parola, che spiega l'assenza di parola, il gracidare stridulo, meccanico, disumano, delle bandiere segnavento. Qualcosa che, volendo, ci potrebbe far riprendere l'ossessione romantica, penso a Wackbeckan Oda, ma non soltanto, per il meccanico visto come ciò che si oppone mortalmente al vivente. Ecco. Ecco, tra la prima e la seconda strofa probabilmente c'è, come possiamo dire, l'impossibilità della tragedia. E quindi tra la prima e la seconda strofa c'è, come possiamo dire, una svolta, si potrebbe dire, nello statuto della parola. Perché qui effettivamente il tono meravigliosamente pindarico che caratterizza sempre Hölderlin però custodisce in sé questa sorta di svolta per cui la parola, che un tempo era la parola alta che diceva, che profetizzava, ricordate anche Novalis, no? Qui diventa una parola che casomai ascolta, che ha trovato, per così dire, nella sofferenza, nella vuotezza, nella cancellazione di una possibilità di saldatura tra l'umano e il divino, una sua condizione di sguardo sull'esistenza. Va bene, credo che per oggi possiamo in un certo senso concludere qui. Ci rivediamo, a quanto ho capito, farò qualche verifica, ma quanto mi diceva una delle vostre, uno di voi, appunto, se lunedì e martedì sono entrambe giornate di festa, e allora ci si vede la settimana dopo per fare le ultime 5 ore di lezione. Ecco, se non so se c'è qualche altra notizia che eventualmente metta in questione questo programma, se qualcuno è in grado di dirmelo già ora, lo ringrazio. Se no, restiamo intesi così?
Sì, va bene.
Dite di sì. Insomma, quindi ci trasferiamo il tutto a... L'Immacolata, scusate la petulanza, l'Immacolata è proprio festa? Accademicamente. Qualcuno lo sa?
Sì, so che anche ad esempio nelle scuole superiori è vacanza, è festa, e anche gli anni scorsi. Quindi,
ah, perfetto, allora sì, questa sì. È la cosa decisiva. Grazie, no, scusate, era uno scrupolo, ovviamente.
Che si figuri.
Non vorrei mancare i miei doveri. Grazie, veramente, grazie di questa informazione e grazie a tutti. Buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Ciao. Arrivederci.
Arrivederci.